Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Silvano Colombo. Silvano, ben arrivato.
Grazie dell'accoglienza.
Ecco, Silvano è, per chi non lo conosce, è uno storico dell'arte, è stato direttore dei musei civici di Villa Mirabello fino al 1989.
Perfetto.
Perciò parleremo d'arte, parleremo di bello. E di cosa parliamo? Parliamo di una mostra. Una mostra di un personaggio, io conosco la figlia ma non il papà, e così andiamo alla scoperta di questo Albino Reggiori. E ha la mostra all'Eremo di Santa Caterina del Sasso, dal titolo Rosoni di Luce. Una mostra che è aperta e visitabile fino al 4 di giugno, ma visto che è una mostra direi bella, l'idea è quella di andare avanti ancora un po'. Ti chiedo una cosa, chi era Albino Reggiori? Perché se parliamo di Guttuso magari qualcuno sa qualcosa, o di altri pittori della nostra zona, ma Albino Reggiori forse chi ci ascolta non lo sa.
Albino Reggiori è, in effetti è sempre stato un artista appartato, umile di suo, non cercava certo i primi piani, lavorava seriamente, è partito facendo l'operaio alle Terraglie di Laveno. Poi, lavorando la terra e conoscendo tutte le magie delle composizioni, delle cotture, degli smalti, dei lustri, eccetera, è diventato artista. Artista che lavora però anche con disegni, con sculture e soprattutto con questa esperienza che ha fatto di indagine sull'effetto del rosone e quindi attorno al rosone dell'aspetto della cattedrale gotica. Perché? Perché in Albino Reggiori vince soprattutto la ricerca dell'intrico, del qualcosa che sembra una specie di ragnatela che lascia trasparire una forma ma non la rende immediatamente evidente. Quando io ho presentato la mostra di cui stiamo parlando, mi sono permesso di fare un riferimento proprio al rosone come una ragnatela che, vista in trasparenza, crea tutti dei movimenti, delle profondità, e da lì diventa centro motore di una facciata ovviamente gotica, perché il rosone in epoca romanica è molto più limitato, molto più ridotto, invece quello in epoca gotica è particolarmente ricco di contrasti e di effetti di luce. E in questa maniera lui ha sperimentato questa ricerca e ha fatto però anche disegni sempre su quel soggetto, per cui se io dovessi dare a questa mostra, come in effetti l'ho dato, un titolo particolarmente adattato, il movimento, il percorso del Albino Reggiori è dalla terra al cielo, dalla umiltà della terra da lavorare all'effetto che attraverso la cattedrale diventa un passaggio verso la divinità.
Ma come hai conosciuto Albino?
Albino Reggiori l'ho conosciuto in questa occasione, lo faccio vedere a te perché segui davanti a me e gli ascoltatori non lo sanno. Quando ero direttore del museo nel 1985, allora era assessore Salvatore Caminiti, che è stato per me l'assessore di maggior impatto dal punto di vista culturale, aveva promosso, suggerito e io avevo realizzato delle mostre primaverili dedicate a tutti gli artisti della zona del territorio varesino e varesotto. All'iniziativa numero 14 casca dentro Albino Reggiori, e come usavo fare in tutti questi casi, io sono andato a incontrarlo nella casa di Laveno Mombello, ma di Mombello specialmente, e quando sono andato era il febbraio dell'85, poi la mostra l'abbiamo fatta a marzo. E io ho visto questa fotografia, che a te non faccio vedere perché è inutile che tu veda cose che non vedono gli altri, però è la fotografia che Albino aveva nel suo studio in bianco e nero, dove si vede lui pensoso che viene avanti ma guardando per terra come per non inciampare nelle cose che aveva nello studio, e dietro il papà col cappello in testa, come usava fare chi lavorando in casa nella terra e facendo un po' anche il contadino, andava in giro con la testa coperta. Questa immagine a me è servita proprio per documentare, per suggerire un passaggio di tradizione, ma non di mestiere, ma di tradizione di attenzione alla realtà dei nostri paesi, delle nostre case vecchie. Difatti Albino ha fatto poi una pubblicazione che rarissimamente io riesco ad aver, sono riuscito a ottenere dall'Angela, dove nel nome di Attilio, che è il papà, c'è questa pubblicazione intitolata Mombello, nostalgia di un paese, dove Albino Reggiori realizza delle splendide, a mio avviso, acqueforti, dove si racconta e dove si vede prima e poi si racconta, perché il testo si va in parallelo, l'immagine delle case di sasso e la vita che si conduceva in questi ambienti, in questi paesi, per cui molto legato al valore della tradizione. E allora per me questa fotografia diventava un passaggio dal suo padre a lui, e quando ho citato questa fotografia in occasione della presentazione della mostra ho detto: adesso davanti a queste persone qua c'è l'Angela, perché la tradizione è di padre in figlio o in figlia.
Bene, senti, uno che va a vedere la mostra al chiostro di... Santa Catarina del Sasso, cos'è che vede? Cosa trova?
Trova due ambienti che sono stati sistemati con molta accuratezza da Angela, ma che sono quelli che sono, perché se voi conoscete Santa Catarina del Sasso non è che ci sia un grande spazio e bisognava fare di necessità virtù, inserirsi nella sala specifica più antica, quella dove c'è un grande camino settecentesco con tutti i marmi più sgargianti possibili, perché sono quelli del nostro barocchetto. Va dentro lui con immagini tendenti al grigio azzurro, e soltanto un disco d'oro, che è quello che mi è servito a fare il passaggio Ragnatela-Rosone, quindi non molte opere collocate nel contesto di affreschi che stanno nel sito specifico, quindi un risalto proprio, suo, speciale, però in un contesto che è un po' deviante, se voglio dire. Tu vai già a Santa Catarina del Sasso, ti trovi di fronte a un ambiente che è fuori dal mondo.
Esatto.
Adesso l'hanno abbellito con tutte delle viole, eccetera, eccetera, ma la realtà di quel posto è più sapore di pietra. E Albino l'hanno collocato in due stanze con disegni e opere sue e una fotografia per me molto interessante. Una serve da riferimento alla sua biografia, l'altra invece è quella che Angela ha messa nel camino. Io ho detto, appunto, hai messo il papà nel camino, ma il camino è spento, per fortuna. E lì c'è una fotografia fatta molto bene dal Franco Pontigia, che è stato un grande fotografo dei nostri tempi, del secolo scorso ormai, che aveva lavorato con Piero Chiara, dove si vede un Albino Reggiori ancora più pensoso di quello che c'è qua, con davanti una specie di bicchiere un po' sporco, come se ci avesse messo dentro i pennelli e l'avesse rovinato, che lo guarda, e io ho pensato che lo stesse guardando perché da quella forma lì poteva venire fuori qualche altra cosa. Però la suggestione è che l'Angela, approfittando di questa fotografia orizzontale, al piede, dove ci dovrebbe essere il fuoco del camino, ha messo una delle ciotole del papà con dentro una cattedrale, e la ciotola è nera. E io ho avuto un passaggio forse un po' pesantino, dicendo che è un segno lugubre, perché la pensosità della fotografia dell'Albino è quella di uno che sta pensando a tutto quello che ha realizzato e che sa che non avrà tantissimi anni come tutti noi, penso, in particolare, cioè dobbiamo poi arrivare a tirare le somme. Ecco,
ma questo piatto con questa cattedrale, direi che deve essere, io non l'ho vista, però deve essere molto bello.
È un segno tipico suo, in questo caso volutamente marcato sul colore quasi della fuliggine. cioè va indagata, va ricercata l'impronta della cattedrale. Non ci sono colori, non ci sono grigi e azzurri, è proprio nero su nero, ma un nero fuligginoso, per cui è ancora più suggestivo, perché non, le cose di Albino Reggiore non si guardano direttamente, si devono interpretare e si devono considerare attraverso anche gli effetti di luce, per cui l'illuminazione, che in questo caso è stata veramente carente, lo dico apertamente, perché non è colpa certamente di Angela, e per cui bisognava avere il coraggio di realizzare un impianto di luci specificamente mirato per valorizzare le opere.
Bene, allora magari ci fermiamo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con, Silvano Colombo, stiamo parlando di questa mostra all'Eremo di Santa Caterina del Sasso di Albino Reggiore dal titolo Rosoni di Luce. Ecco, qui in locandina vedo un dipinto molto bello, una cattedrale con un suo rosone. Ma come mai questi dipinti?
L'indagine sul rosone, che a mio avviso partiva da una emozione più limitata al fatto della ragnatela, da ragnatela diventa rosone, che si attraversa, che viene attraversato dalla luce. Ed è questo un motivo geometrico, ma non perfetto. Cioè la perfezione che in effetti ci sarebbe nei rosoni gotici, in Albino Reggiore è come se venisse interpretata come una coscienza del non perfetto, del non possibile arrivare alla perfezione, del transeunte in sostanza, di una materia che suggerisce di essere qualcosa, ma al di là della quale bisogna andare, superando un diaframma. Perché nel rosone delle cattedrali gotiche, quello è tipicamente un diaframma con i vetri colorati, per cui uno ha anche questo passaggio dalla realtà, dalla terra al cielo. La terra sono i sassi della cattedrale, il cielo è attraverso i vetri colorati l'effetto della luce. In questo caso l'effetto della luce è tolto di mezzo, perché a furia di ragionare, di lavorare su questo motivo, a mio avviso in Reggiore il colore diventava un elemento di distrazione. Io riduco all'osso faccio la radiografia e non faccio una rappresentazione dove il colore mi può sviare dicendo ah, com'è bello, questo mi piace, lo metto là perché là sta bene. Invece le opere di Albino Reggiori sono difficilmente collocabili, oltretutto ne vanno collocate al posto giusto e con la luce giusta.
Con la luce giusta. Ma secondo te la cattedrale diventa metafora di qualcosa di oggi?
Beh, diventa metafora di un passaggio verso il cielo, verso l'aldilà. Cioè una chiesa romanica tipo quelle che abbiamo qua noi sono certamente la manifestazione di una volontà che si interra, che diventa salda, che sta sul nostro terreno. Il gotico diventa invece una emozione a salire, e allora la metafora è, io ti avevo prima suggerito questa metafora della terra al cielo, proprio perché il gotico è un percorso di salita superando o lasciando indietro le cose che fanno da inciampo.
Ecco, andando in queste due sale che dicevi prima, che cosa si vede o altro?
In una saletta ci sono soltanto le opere di Reggiori, quindi concentrazione massima sui suoi disegni. Nell'altra ci sono anche gli affreschi che appartengono alla storia dell'eremo, per cui non te ne parlo perché dobbiamo parlare di Reggiori.
ma uno che ci ascolta magari dalla sponda piemontese e che è incuriosito di questa mostra, ma anche dell'eremo di Santa Caterina del Sasso, che magari l'ha visto da lontano ma non sa cos'è, due parole?
No, un'altra volta.
Un'altra volta, va bene, benissimo, benissimo. Senti, tu sei stato direttore dei musei civici di Villa Mirabello, parlavi prima di un periodo, mi è piaciuto questo discorso, di portare in mostra, in musei, i pittori, gli artisti del territorio.
Certo.
Perché oggi come oggi si fa ancora, ma...
Non vorrei entrare in un discorso che riguarda in un certo senso l'attività che io ho fatto, ma che non ho fatto soltanto io. Quando io ho menzionato l'assessore Caminiti, era per dire che c'era una volontà politica che si appoggiava a una operatività del direttore del museo, quindi degli uffici del comune. Ma se non c'era il disegno politico di fare qualche cosa, nessuno l'avrebbe potuto realizzare. In effetti non si è più continuato a fare questo tipo di intervento. Io una volta mi sono permesso di suggerire, uscito dal settore della pubblica amministrazione, che queste mostre avrebbero dovuto essere replicate. Cioè, 20 anni dopo, questi artisti a che punto sono arrivati? E in questa maniera sarebbe un ritorno ulteriore ad agganciarsi a chi opera, magari segretamente o poco silenziosamente, senza strombazzare troppo la propria esistenza, nella città di Varese, e vedere cosa sono arrivati e se si sono aggregate altre persone a queste. Perché Varese ha sempre avuto questo grandissimo difetto, ce l'ha tuttora, di misconoscere gli artisti che lavorano qua. E questa iniziativa era proprio rivolta a far sapere chi c'erano e che cosa facevano.
No, infatti è
molto... Però sono finite nell'85, nell'89 queste mostre qui.
Sì, infatti mi ricordo tempo fa di aver letto un articolo da qualche parte dove parlava di un'epoca d'oro di Varese proprio per gli artisti che c'erano. Allora citava Guttuso, citava tanti altri, come se in certo momento in quel periodo lì c'era una concentrazione di artisti.
C'era una volontà politica di far diventare la cultura un elemento di attenzione rivolto alla gente. Perché io ricordo che quando ho incominciato a lavorare al museo nel 66, tiro sul telefono per farmi conoscere, parlo con un personaggio importante di Varese che non ti dico, anche se tu vorresti saperlo, e gli dico: ma io sono il direttore del museo di Varese. E lui mi dice: ma c'è un museo a Varese? questo era un personaggio di grande importanza in Varese, che poi dopo io ho agganciato in un'altra maniera e ho avuto da lui un sostegno importante sia per i restauri della chiesa di Santo Stefano di Bizzozero, che è stata un'iniziativa fuori dal mondo, e sia per altre iniziative. Ma ricordati che allora c'era in Varese l'azienda autonoma di soggiorno e l'ente provinciale per il turismo. L'ente provinciale per il turismo negli anni 60, 58-60, aveva fatto la mostra del Morazzone, del Mazzucchelli, al museo di Villa Mirabello, dato in prestito dal comune. Il comune non c'entrava niente. Al comune Raffo, che era allora il direttore, dice: noi abbiamo bisogno di una sede per esporre i quadri del Morazzone, e gli ha detto: beh, andate su a Villa Mirabello, c'è sul professor Bertolone. Sì, sì, ma il professor Bertolone sta in alto, fa gli affari suoi. E lì a pian terreno avevano allestito la mostra del Morazzone, ma non era del comune, era l'ente del turismo che era promotore di questa iniziativa, così come anche l'azienda autonoma di soggiorno. Adesso questi motori qua non ci sono.
Sì. Senti, ma quanto è importante la cultura per il vivere quotidiano della gente?
Ma la cultura è importante se viene fatta seriamente, se è una proposta di attenzione critica per valutare la realtà. Non deve essere data come risultato finale, ma deve essere una promozione a conoscere, ad andare in giro, a valutare e ad apprezzare il passato. Questo sì, perché senza conoscere il passato uno cosa fa? Uno fa delle domande strane e ci si accorge che non conosce minimamente niente del passato. E certe cose vengono fuori anche leggendo adesso gli interventi che fanno su Facebook e cose del genere. Gente che commenta in maniera, tanto perché ha la parola aperta,
certo,
ma potrebbero fare a meno di parlare, certo, perché dicono cose che dimostrano che loro non hanno minimamente coscienza che Varese ha un territorio storicamente, artisticamente e culturalmente di rilievo. Non devo dirlo io perché ho lavorato dentro, ma però sono partito con la quell'area che mi diceva: ma com'è? A Varese c'è il museo.
Sì, sì, no, ti faccio una confidenza. Ogni tanto ho degli amici, dei conoscenti che vengono a Varese, li porto un po' in giro e si stupiscono di quanta bellezza c'è. Mai vanno a immaginare che Varese...
Sì, ma allora che cosa manca adesso, tanto per buttarla giù molto brutale? Manca che un ente o un'associazione si assuma il compito di promuovere a livello turistico questa faccenda. E la conoscenza del territorio va valorizzata legandola anche a un discorso brutalmente gastronomico. Ma sì, andiamoli pure a mangiare, però sappiamo di combinare l'uno e l'altro, se no siamo qui che aspettiamo che venga giù chissà quale manna dal cielo.
Quale manna dal cielo? Senti, ritornando alla nostra mostra su Reggiori, perché andarla a vedere?
Perché Albino Reggiori è una persona seria, perché ha fatto della sua vita un'esperienza di ricerca nella quale ha trovato queste forme che alludono a un passaggio dal reale all'altro, al diverso, mantenendo intanto una conoscenza straordinaria della tecnica, perché lui è straordinariamente abile nel manovrare e nel maneggiare e nell'ottenere i risultati, e a volte, tante volte, i risultati vengono fuori interrogando la materia stessa, trovando magari delle soluzioni che uno non si aspettava. Forme di scrittura stravaganti, come lui ha fatto nella mostra che avevamo fatto al Museo di Varese, per esempio, ma qui siamo nell'85. Questa mostra è molto, molto mirata sulle opere dell'ultimo periodo. E andare a vederla vuol dire anche chiedersi: ma ha fatto qualcosa d'altro? E quindi andare a fare una ricerca. Non aspettarsi. Andare a fare la ricerca vuol dire muoversi personalmente, non attaccarsi al telefonino.
Beh, oggi le notizie sono lì. Vabbè. Senti una cosa, ma di quella mostra l'Albino Reggiori cosa ti aveva detto?
Questa mostra?
Sì.
Intanto, incontrando lui, ho incontrato una persona umanamente molto ricca, e lui mi ha tranquillamente detto che lui era passato dal mestiere a fare l'artista, ma l'artista che fa perché sa un mestiere. E a questo punto è rimasto molto soddisfatto dell'iniziativa, perché da solo lui non sarebbe arrivato al museo, mentre ecco dove la promozione dall'alto può essere importante. Il progetto era: individuiamo tutti gli artisti che operano e che sono artisti, però non che sono... perché io ho dovuto anche combattere, perché a questo punto l'assessore mandava avanti il direttore del museo a dire di no a qualcuno. Perché quello che conta è la serietà, la corrispondenza tra quello che uno dice e quello che ha detto di fare e a quello che ha fatto. Quando quando un sedicente artista si mette a dire che vuol fare questo e quest'altro e poi mi mette giù un risultato non corrispondente alle intenzioni e tecnicamente sballato, questo non è un artista. E purtroppo ci sono casi di persone che sono che si rovinano l'esistenza perché combattono una battaglia contro se stessi senza avere la coscienza che potrebbero fare qualcosa d'altro di meglio. Sono molto, molto brutali queste cose qui, ma ci ho vissuto dentro. Adesso lo devo confessare perché magari qualcuno non mi conosce fino in fondo, ma io ormai ho superato gli 80 anni, quindi non credo di avere bisogno di avere peli sulla lingua.
No.
Sono sempre stato così, vado avanti a essere così.
L'importante è essere chiaro, mi sembra che ti appartenga questa chiarezza. Perciò l'Albino, insomma, di quella mostra dell'85 è stato così meravigliato, insomma.
Ecco, hai detto bene, meravigliato ma consapevole che lui poteva essere messo in mostra perché aveva una sua valenza, una sua qualità, un suo ruolo da documentare.
Bene, Silvano, intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, l'invito per chi ci ascolta è andare appunto all'Eremo di Santa Caterina del Sasso per farsi così meravigliare da questi lavori suoi.
E adesso consentimi di dire che quello che io ho detto fino adesso lo dedico a ragion veduta, e chi lo sa e lo sente dire sa il perché, alla moglie di Albino, Flora.
E perché?
Perché non c'è più, ma sarebbe il giorno del suo compleanno.
Oh, che bello. Bene, grazie e alla prossima.
Grazie a te.
Cos'è che fa andare la filanda? È chiara la faccenda, son quelle come me. E c'è che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te. Perché eri il figlio del padrone, facevi tentazione e venni insieme a te. Così, un sospiro ed uno sbaglio, so qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Vita fatta adesso, tu giri col calesse ed io non ce l'ho. Cos'è questo padre che comanda, mi vuole alla filanda ma non insieme a te. Cos'è questa grande differenza, se non facevi senza di questi occhi miei. Perché nella mente del padrone ha il cuore di cotone la gente come me. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Ormai lo so, tutto il mondo è una filanda, c'è sempre chi comanda e chi ubbidirà. Però, se l'amore si fa in due, di queste colpe sue neanch'io la metà. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi.